When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Alo or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. shopify.com/try.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Vi parlerò di alcuni miti cosmologici e cosmogonici. Ma soprattutto mi interessa farvi apprezzare lo sviluppo di una trasmissione, la trasmissione di un mito, come si modifica, come si evolve. Per arrivare a presentare anche, diciamo, alcune conclusioni, diciamo, sulla sua origine, probabilmente alcune cose, diciamo, di novità rispetto al panorama, diciamo, degli studi. Vi presento questa immagine che ha poco a che vedere con ciò di cui parleremo. Intanto viene, se c'è qualche astronomo qui, diciamo, riconosce l'illustrazione dell'edizione italiana della storia del cielo di Flammarion, 1875, rappresentazione della Terra nelle Indie. Allora, tra le altre cose, parleremo di animali cosmologici, miti costruiti su animali cosmici. In giro per le comunità terracee sono tanti, questa è la rappresentazione della Terra secondo un mito indiano. Mi piace cominciare con questa rappresentazione perché il mio interesse si è focalizzato in realtà sulla struttura fine dei miti cosmologici, diciamo, innestati e impiantati, diciamo, sugli animali cosmici, mitici. Perché si dice la tartaruga, piuttosto che la rana, piuttosto che altri animali, compresi, eccetera, sorregge la terra, qui diciamo una semisfera, eccetera. Ma in realtà qui si vede una cosa un po' diversa, si vedono degli elefanti che stanno in piedi sulla tartaruga. Allora, siccome io mi sono incaponito nel cercare di capire, diciamo, il dettaglio fine del dipanarsi del mito, diciamo, del pesce e del bue, questo era all'ingrosso quello che si vede nella tradizione islamica, quindi a partire dal VII secolo, quindi al volgere del tardo antico fin verso il praticamente l'inizio dell'età moderna, cioè il XV secolo, e la quantità di particolari finissimi e di elementi, diciamo, da interpretare, diciamo, mi ha indotto intanto a una ricerca tendenzialmente asintoticamente esaustiva, ma che non verrà mai. Devo dire, ringrazio particolarmente Marco Casolini, non soltanto perché mi ha invitato, ma perché devo dire con l'occasione, col pungolo del convegno, sono andato molto oltre nella ricerca rispetto a quello che avevo presentato, perché tutto questo nasce, forse ve lo dirò alla fine, se diciamo al termine dei miei 20 minuti, da una costola di una ricerca diversa, cioè nel dipanarsi di questa tradizione, cioè trasmissione di un mito all'interno di un contesto di conoscenze, che poi vedremo essere quella che chiamerò, diciamo, il sapere tradizionale versus il sapere scientifico, si innestano tutta una serie di varianti e variazioni, e su una di queste particolarissime io mi ero incentrato, ma poi tutto questo. Allora, procediamo. Scusate molto. Due clic non bastano per... Eccolo qua. Bene. Sapere scientifico versus sapere tradizionale. Perché intanto questa contrapposizione? Perché intanto stiamo parlando di cosmologia, cosmogonia, stiamo parlando di tradizione islamica, stiamo parlando... allora uno pensa subito la grande trasmissione del sapere classico con la mediazione dell'astronomia indiana, persiana, eccetera, e arrivano i grandi astronomi del secondo metà dell'ottavo e poi nono, decimo secolo, diciamo, figure di massimo livello che interpretano già correttamente l'Almagesto, ci sono traduzioni di altissimo livello, calcoli, eccetera, la Terra ovviamente rotonda e tutta una serie di cose, si arriva fino poi all'undicesimo secolo con la svolta a Biruni e il definitiva scomparsa dal panorama scientifico del sapere tradizionale. Cosa si intende per sapere tradizionale? Perché qui ne parlo come se fosse qualcosa di diverso rispetto al folklore. Qui è una questione di approccio conoscitivo. Cioè, quando si parla di folklore abbiamo parlato, diciamo, si è accennato, diciamo, in più interventi che mi hanno preceduto, si parla di quel plesso di conoscenze, di cognizioni relative a un modello del mondo e di come interagire, diciamo, e agire all'interno del mondo che ci circonda e della natura, e modelli, teorie della natura, rilevati e noti da un punto di vista, diciamo, esterno, cioè della tradizione scientifica e tecnologica che è andata in giro per il mondo e ha scoperto che la tale comunità pensa in un certo modo e relativamente all'origine del mondo, eccetera. Tutto questo dà, diciamo, un quadro che definiamo sincronico, cioè in quel momento non sappiamo cosa pensassero prima, come si arriva a questo, se non in un contesto comparativo, che parenteticamente è quello che adopereremo dopo. Sapere tradizionale è un'altra cosa, senza tirare in ballo Genon piuttosto che Evola, significa la trasmissione di una serie di saperi fino a quel momento, e stiamo parlando, abbiamo detto, cominciamo a parlare di questo genere di trasmissione alla fine del tardo antico, cioè il VII secolo, la nascita dell'Islam. Da quel momento in poi la trasmissione diventa autonoma rispetto alla tradizione di partenza, perché saranno poi i tradizionalisti, i raccoglitori di trasmissioni, gli ordinatori, poi i letterati e poi gli scienziati stessi a gestire questo complesso di conoscenze, fino poi a individuarlo bene e a metterlo da parte dicendo questo era ciò che pensavano gli antichi. Gli scienziati invece la pensano diversamente. Ed eccoci. Allora, ci introduciamo al mito cosmologico del bue e del pesce, citando quello che poi, diciamo, nel corso della mia indagine ho scoperto essere una delle decine, dicasi decine di varianti attestate dal VII secolo fino al XV, una variante evoluta che si trova nel geografo Yakut, che come vedete scrive nella prima metà del XIII secolo. Il dizionario dei paesi, questo repertorio geografico di ampio spettro, comincia con una solida introduzione ovviamente di geografia astronomica. Parla della Terra, la forma, il calcolo, il diametro, la Terra rotonda, cosa pensa Arcolarismi, cosa ha detto Tolomeo, eccetera. Poi a un certo punto comincia col dire ci sono i racconti antichi tradizioni musulmane che ci vengono trasmesse e che però io faccio veramente fatica a accettare come, però sia come sia adesso vi racconto come stanno le cose secondo queste antiche tradizioni, presa di distanza totale dal sapere tradizionale. Allora, in questo caso sto citando il testo di Yakut, che nella sua introduzione è stato tradotto in inglese negli anni 50 da Schweider. Io però, per motivi diciamo miei, ma anche diciamo nel contesto della ricerca che mi ha portato alla presentazione, ho rivisto tutti questi arabi e in un punto qui diciamo ho modificato perché diciamo... mi sembra che il testo originale presenti una lacuna, adesso la presentiamo. Cosa succede? A un certo punto Dio crea la Terra. La Terra però c'ha un problema. La variante, la vedete fra parentesi quadre, è che si capovolge, come si capovolge una nave, come se ci fosse un problema idrostatico. Allora chiama un angelo e l'angelo viene pregato di mettersi sotto la terra e la terra poggia sulle sue spalle. E qui comincia quello che vedremo essere la caratteristica fondamentale di questi modelli cosmologici, che ci rimanda al problema dell'infinito. L'horror va, qui non esiste il concetto di infinito moderno che noi conosciamo, diciamo, nel tardo antico, viene sostituito da una serie di categorie che poi vedremo essere l'indefinito, l'indeterminato, oppure l'immensamente grande, e poi soprattutto in, diciamo, quello che non si può conoscere. Ma questo lo vediamo dopo. Quello che parte qui è una sorta di regressio all'infinitum che a un certo punto deve essere bloccata, perché sennò, diciamo... Non si riesce. A questo punto, siccome l'angelo pencola nel vuoto, ma non c'è vuoto, un bue viene chiamato. Qui il fatto che abbia 40.000 corna, 40.000 è del tutto accessorio. Ci sono, ripeto, decine di varianti dove non si fa riferimento a questo. Viene chiamato in modo che i suoi piedi, che i piedi dell'angelo possono fare da base sulla sua gobba. Allora, adesso mi soffermo su questo elemento per una serie di ragioni. Vi anticipo già quali possono essere le mie conclusioni. Secondo me una serie di miti vengono poi, diciamo, utilizzati per creare un contesto composito. Tutti questi miti vengono dall'Asia centrale e, come vedrete, anche dalle pochissime rappresentazioni che sopravvivono, pochissime perché nel centro della tradizione dell'ecumene arabo ovviamente vige l'iconoclastia più stretta, quindi in Mesopotamia non si può rappresentare niente, ma in Asia centrale sì, e allora vedrete che non si tratta del bue europeo ma dello zebù con la gobba e allora l'angelo deve poggiare sulla gobba, ecco perché si parla di gobba. E comincia, allora mai i piedi dell'angelo non arrivano, allora, e cominciano le cose strane, una specie di smeraldo gigante, di cui vengono date le proporzioni, e qui, diciamo, il sapere tradizionale anticipa i millenni, diciamo, l'equivalenza spazio-tempo. Lo spazio viene misurato col tempo, ampio 500 anni. Di cosa? Di cammino, ovviamente. Viene piazzato sulla gobba del bue e allora finalmente l'angelo poggia. Qui diciamo il testo di Yakut è composito e c'è un riferimento a una valenza eziologica del mito, non quello principale. Leggete la frase, quella in Giuseppe. Quando il bue respira, il mare si ritira. Quando il bue espira, il mare fluisce, le maree. Non si tratta, ovviamente non può esserlo per vari motivi, di un universale antropologico, ma è un fatto che ove esiste un animale cosmologico, questo è invariabilmente legato con il mito eziologico dei terremoti. L'animale si muove e allora nella terra succedono i terremoti. Sia esso bue, sia esso pesce, sia esso rana, sia esso tartaruga, c'è sempre questa idea che l'animale si muove e i terremoti. Ma e il bue rimane sospeso per aria, non c'è possibilità, no, e allora Dio. E qui il testo di Yakut non è stato scelto a caso. Crea una duna di sabbia, ma perché una duna di sabbia? È qualcosa di... Allora, qui c'è un problema del testo, che nessuno, di cui nessuno si è interrogato, l'editore liquida la faccenda, diciamo, con diciamo, un approccio eclettico, dicendo qui c'è una parola che non significa nulla, non è una parola araba, prendo da un altro testo e trovo che esattamente in quella posizione, cioè sotto i piedi del bue, ci può essere la roccia, ma c'è anche una volta, capita che ci debba essere, una duna di sabbia. Allora, vi invito a osservare che la sabbia, la sua incoerenza, ecco, confina con... l'indeterminatezza, una caratteristica fondamentale che ci sta portando lentamente a quel famoso confine oltre il quale c'è quello che dovrebbe essere l'infinito, ma non c'è infinito perché non c'è questo contesto, c'è l'indeterminato. Allora, la duna di sabbia si assomiglia molto, anche se la duna di sabbia, come vedete, è grande quanto il cielo e la terra, sette cieli, sette terre. E alla fine, finalmente, il bue riposa sopra la duna di sabbia. Ma la duna di sabbia... E allora interviene finalmente il pesce cosmico, che in questo testo si chiama Balkut. Il pesce ha tanti nomi, c'è anche una solida tradizione dove il pesce non ha nome, ed è probabilmente la più antica, e poi vedremo un po' come interpretare questi nomi. Finalmente si arriva a quello che in molte sequenze cosmologiche, per queste diciamo varianti, rappresenta davvero la quintessenza dell'indeterminatezza. Dopo c'è il niente. Che cos'è il niente? Il vento. Il vento è e finisce. Allora, adesso vi farò vedere il quadro sinottico di tutte le tradizioni. Non vi spaventate, poi cerchiamo di navigarci all'interno e di trarre non ben lungi dal volervi diciamo propinare diciamo un'analisi di tutte le sequenze, ma ci sono alcuni due elementi che voglio sottolineare, riprendendo anche allora. Si riesce a vedere? Ecco. Allora, dunque, piccola parentesi, avrei dovuto essere forse il prologo, non una sola degli studi. La cosmologia islamica è stata fatta oggetto di studi di varia natura. In realtà, fra il 1982 e il 1998 sono usciti due studi fondamentali, uno Islamica e cosmologia di Heide, l'altro è un testo che è meno conosciuto perché è in tedesco, Weltgeschichte und Weltgeschreibung. storia del mondo e descrizione del mondo, che è molto più importante perché è un repertorio molto ampio di tutti i testi possibili e immaginabili che parlano, diciamo, dall'inizio della tradizione islamica fino al XV secolo, di miti cosmologici o di cosmologia ad ogni livello. Dopodiché, basta, nessuno si è mai occupato a livello comparativo, nessuno mai lo vedete per la prima volta, io stesso lo ammiro per la prima volta, diciamo, una sinossi di questo genere. Allora, vi faccio notare una cosa. Io ho colorato due macro aree, vedete, una in azzurrino e l'altra in giallo. Fra parentesi, Yakut si trova insieme ad altri qui, vedete? Questo è il testo che abbiamo letto. Qui c'è la famosa parola che il nostro editore ha pensato di tradurre con duna di sabbia. Duna di sabbia in realtà è qua. Che differenza c'è fra questa zona e questa zona? Qui il mito è costruito inserendo in prima battuta il pesce. C'è la terra e poi poggia sul pesce. E poi succede qualcosa. Nell'altra invece, vedete, qui questo è il bue. Poi sotto il bue ci sono varie cose, c'è niente, c'è forse il pesce, ci sono il mare, c'è tanto. C'è... La situazione è complicata. Allora, la domanda è: chi viene prima, il bue o il pesce? La seconda domanda è: ma tutto questo materiale, ma da dove viene? È possibile che, diciamo, questa situazione così complessa che troviamo codificata sostanzialmente all'inizio della tradizione islamica? Allora, cominciamo col osservare che in almeno un caso, in realtà due, viene presentato una forma semplicissima, secondo me quella originale, del mito. La terra, poi parleremo della differenza fra dire terra e dire la settima terra, poggia sul dorso del pesce e sotto il pesce c'è il mare. Sembra ovvio, ma in realtà non è così, perché vedete che sotto il pesce c'è di tutto. E sotto il mare c'è il vento. Questo è il mito originale. Viene presentato in realtà da un tradizionalista del XII secolo, che, come vedete, c'è una letterina greca, perché in realtà c'è un maimudi alfa, beta, gamma. È un tradizionalista, lui ha preso tutte le varianti possibili e immaginabili e le ha presentate in vari contesti. Quindi c'è il mito composto, c'è quello semplice, c'è quello col... Però ci testimonia questa... Dopodiché, cosa succede? Tutti gli altri, quelli che presentano la variante semplice, sono classificabili secondo un principio che in linguistica e in filologia si chiama principio delle aree laterali, che, semplificando, quando, diciamo, si verifica una innovazione, potrebbe essere l'arrivo di un mito in un certo momento, o la migrazione di un certo plesso di saperi, o può essere anche, diciamo, che vale sia per la filologia che per la linguistica. Questa innovazione si propaga in senso radiale e va ad occupare un'area sempre maggiore, espandendosi. Il fronte è una curva che si chiama isoglossa e poi a un certo punto, diciamo, l'area arresta la sua crescita. Cosa succede? Che dove si trova la parte più antica di questa tradizione? Nelle aree laterali, perché al centro si continua a innovare, come se fosse una sorgente che fa fuoriuscire l'acqua da un punto. L'acqua, diciamo, più vecchia è quella che si trova ai bordi. Ed è quello che succede qui, perché qui noi abbiamo tutte testi o tradizioni di area persiana. C'è addirittura un testo persiano che ci testimoniano la versione col solo pesce. L'altro indizio, e poi mi fermo perché il mare magno che voglio farvi osservare, è, risolviamo il problema della parola misteriosa che l'editore di Acute non ha saputo risolvere se non ricorrendo a un testo diverso. In quel punto c'è la luna di sabbia. In realtà quella parola, se uno avesse fatto uno sforzo più, è una parola turca, che significa appunto luna di sabbia. Ma perché in quel punto c'è una parola turca? Forse che il mito viene dall'Asia centrale, poi è stato adattato per varie ragioni, quella parola non si è, come capita, diciamo, in infiniti casi, stati in grado di tradurre. Questa, secondo me, è la prospettiva. Terza cosa che voglio farvi osservare, potremmo parlare adesso così, diciamo, non ci torniamo più sul discorso settima terra, la terra. Perché settima terra? Le sette terre. Allora, qui torniamo nel contesto del sapere tradizionale. In ambito scientifico, settima terra significa semplicemente settimo clima. Questa è la, diciamo, l'accezione più corretta. Ci sono poi interpretazioni all'interno del sapere tradizionale che sono completamente diverse, ma in realtà quando si parla di settima terra si intende semplicemente la terra, quella che a un certo punto poi deve toccare in qualche punto, sia esso il buo, sia esso il pesce, l'animale esterno, diciamo, della struttura cosmologica esterna alla terra. E qui ci arrestiamo perché parleremo poi di che cosa significa questo in relazione alle tradizioni che parlano della settima terra e procediamo. Oh, ecco, finalmente vi faccio vedere qualcosa. Allora, questo è il testo persiano e questi sono tre manoscritti turchi. Allora, come vedete, qui di arabo non c'è niente. Nessun manoscritto arabo porta le illustrazioni di qualunque genere, perché, diciamo, i testi sono molto diversi. Abbiamo detto ci sono raccolte tradizionali, ci sono testi letterali. Questi tre testi che sono illustrati appartengono al genere letterario dei mirabilia, Ajaibul Makhlukat, cioè le meraviglie del creato. Raccontiamo un po' di quanto di strano c'è in giro per la Terra in base a tutta una serie di tradizioni magari strampalatissime. Una di queste è quella del bue che regge. Qui siamo al bue che regge. Allora, voi intanto vedete una cosa. Intanto una cosa curiosa. Qui, come vedete, il bue alla gobba e qui il bue alla gobba. Questi due sono scritti, hanno una iconografia già molto edulcorata. Qui non c'è l'angelo, c'è una versione molto semplificata, c'è il bue e il pesce e li finisce, c'è il bue e per qualche motivo c'è anche il pesce. Qui c'è il bue e il pesce, poi sotto c'è qualcosa che in molte sequenze viene chiamato pietra piatta, che non ha niente a che vedere con la terra piatta perché, come vedete, la terra è rotonda, e tutto questo è sulle spalle dell'angelo. Nella versione più moderna, che è poi in parte quella di Yakut, come vedete l'angelo regge e poi sotto c'è la struttura. Ancora una volta ricito la teoria delle aree laterali. Tutto questo è testimoniato, diciamo, in un'area che è la zona persiano-iranica, siamo già in Asia centrale, siamo molto lontani dal centro della tradizione. Andiamo avanti. Ed ecco cosa si può dire attraverso la comparazione di tradizioni, questa volta folcloriche. Qui viene presentata una carta dell'Asia, che in realtà è una carta linguistica. Sono le lingue altaiche distribuite da Oriente e Occidente, dall'Europa fino alla Kamchatka e al Giappone. con l'iconcina della balena ho indicato luoghi come il Giappone, dove viene attestata la tradizione del mito cosmologico terra che poggia sul pesce, poi i mongoli Buryat, poi in Cina e poi i kirghisi, cioè i kazaki, che hanno varie tradizioni, tra cui anche quella del pesce. Poi ci sono le tradizioni invece che indicano come il bue come l'animale, e poi ci sono finalmente due luoghi che sono lontani dal centro, che sono lontani dal centro, adesso vi faccio vedere. Allora, la ricostruzione che ho fatto io è questa: a un certo punto il mito più antico, quello del pesce, arriva al centro, poi arriva il bue, il centro della tradizione, e poi il mito arriva in epoca moderna in Crimea, questo è Tatari di Crimea, e poi in Bangladesh, ma qui è già area islamica. Adesso vi faccio vedere, ma questo soltanto per... Ecco qua. Si vede, io non vedo bene qui, allora sì. Allora, mito del bue, mito del pesce, mito del bue del pesce. Avete sentito parlare sicuramente, perché sono stati coinvolti già in vicende recenti all'epoca della recente invasione di Al-Qaeda e di Daesh dell'Iraq, gli Yezidi, che stanno su due grandi montagne, diciamo, della, in particolare del Cerro del Sinjar dell'Iraq, hanno tutta una loro tradizione di provenienza iranica. E sono portatori del mito del bue. Vabbè, ci sono i kazaki, ci sono... Adesso non entriamo nei dettagli. Fino ad arrivare a una contaminazione tradizionale. Questo coinvolge un punto preciso della tradizione, è una cosa che mi ha colpito molto e che ho riportato. Nelle raccolte tradizionali, e questo anche nel contesto semplicemente del, in prospettiva cosmogonica, sì, d'accordo, viene creata la Terra, il cosmo viene creato, poi però bisogna arrivare alla creazione dell'uomo. E i tradizionalisti parlano e raccolgono tradizioni disparate su questo punto. Alcune tradizioni compiono un innesto che sembra incredibile, prendono la sequenza, diciamo, cosmologica e la innestano sulla sequenza di Adamo, e qui c'è un gioco di varianti testuali o piuttosto, ma questo ci dà, ecco qua. Allora, vi introduco un personaggio che troveremo anche alla fine del nostro breve colloquio. Questo Abdallah bin Salam, che ancora una volta è un ebreo, un personaggio fittizio, in realtà dovrebbe essere una specie di contemporaneo di Maometto. Questo testo è certamente apocrifo e viene datato in genere al X secolo. Viene ripreso fra i tanti da un epitomatore di Malvar, siamo nel XIV secolo, e poi va bene, ripreso, io qui cito anche un tradizionalista moderno del XVIII secolo. Due parole sul testo di Abdallah bin Salam: è l'antesignano di un genere letterario che è quello delle domande da parte degli ebrei a Maometto. Si parte nel X secolo e si arriva fino al XV, dove ci sono le famose 40 domande, che in ambito turco è stato uno dei testi in assoluto più letti nella tradizione moderna, cioè dal XV fino alla fine del XIX secolo. Testo copiato e stracopiato, appena viene introdotto alla stampa, stampato in 1000 edizioni, tutti vogliono leggere delle 40 domande che un sinedrio di ebrei fece a Maometto, e Maometto gli ha spiegato come va il mondo. Il mondo è stato creato così, come è stato creato così, bisogna comportarsi così, bisogna fare così, c'è l'inferno, c'è il paradiso, eccetera. Come viene creato? Torniamo all'antesignano del X secolo. Adamo viene creato da, questo lo sappiamo già da altre fonti, dalla Creta. E però qui si innesta quel meccanismo di regressione ad infinitum che a un certo punto bisogna bloccare. Sì, ma la creta da dove viene? La creta, e qui questa tradizione, ripeto, che è ripetuta da tanti, dice viene dalla schiuma, ma la schiuma viene dalle onde e le onde sono quelle del mare. Vabbè, soddisfatti così. Qualcuno, nel contesto delle Mille e una Notte, che è un quacero di tradizioni molto antiche, diciamo a partire dalla fine del tardo antico, quindi siamo nel VII secolo, ha pensato di dare seguito e con, diciamo, conseguenze disastrose a questa regressione all'infinito, questa pseudo regressione all'infinito. E la sequenza dice, dopo il mare cosa c'è? C'è l'indefinito per definizione, il buio. E dopo il buio? La domanda è assolutamente, diciamo, irricevibile, ma riceve una risposta. C'è il bue, dopo il bue c'è il pesce, dopo il pesce c'è la roccia, e dopo la roccia c'è il rubino. Una costruzione mostruosa, presa di peso da una delle filiere tradizionali, una delle decine di filiere tradizionali del mito cosmogonico e cosmologico del pesce bue cosmico, e poi finalmente l'acqua. Una tradizione più orientale, sciita, un poco meno antica, ma siamo all'inizio dell'undicesimo secolo, sempre ripresa poi, e quindi sappiamo che è una tradizione, diciamo, nota, che c'è nell'orecchio. La cito solo perché, per capire come funziona anche, diciamo, la trasmissione. Sì, secondo me è secondaria. E adesso vi spiego perché. Qui, diciamo, filologia spicciola. Dopo il buio che cosa c'è? Una domanda che non si può porre. Lui dice la luce. Dopo il buio la luce. Sembra ovvio, no? Questa però in filologia si chiama lectio facilio. E cioè è una variante che ha meno probabilità di essere originale. Questa è una innovazione che viene introdotta per il fatto che in arabo luce e bue sono similimi nella scrittura, c'è solo la differenza di un puntino. Quindi niente di strano che io abbia detto dopo la luce, dopo il buio c'è il bue, ha detto no, dopo il buio c'è la luce, e viene fuori questa sequenza, diciamo, priva di senso. La cosa interessante qui non tanto è ciò che viene fuori, che sono elementi simbolici che vengono messi soltanto per corroborare un ragionamento che, diciamo, è già molto periclitante, quanto l'ultimo elemento. Allora, abbiamo detto, dopo il mare, dopo che cosa c'è? Che cos'è, diciamo, il paradigma dell'indefinito? Qualcosa che possa additare a quel famoso vuoto? C'è il buio, intanto, che però qui è messo in una posizione, diciamo, non appropriata. C'è il vento, e poi qui per la prima volta si dice, e poi c'è il niente, il non c'è, che in realtà però è un concetto antico, perché nella tradizione tardo-platonica, in gnostica, 5 minuti, 5 minutes, e in gnostica, che cos'è l'infinito? È ciò che non si conosce, quindi ciò che non si deve conoscere, quindi è ciò che non esiste. Allora, l'etichetta non esiste è esattamente il suggerimento, e qui c'è poi l'infinito. Finalmente abbiamo una, non più l'indefinito, il buio, la sabbia, il vento, c'è. Questa è una cosa molto interessante, di cui veramente ringrazio coloro che mi hanno invitato, perché l'ho scoperto per caso. L'ho scoperto per caso perché mi sono reso conto, diciamo, andando a tutto campo alla ricerca di cose anche che non c'entrano nulla, che abbiamo visto le famose domande di Salam Abdallah, diciamo, a Maometto. Il testo arabo è stato pubblicato recentissimamente, nel 2022, da un solerte, diciamo, studioso italiano di stanza in Germania, che ha fatto tutta la traduzione diretta, è molto limitata, ha preso tutti i manoscritti e ha preso tutto il testo. Peccato che non si sia accorto che nel 1949 il Nestore degli orientalisti italiani, Enrico Cerulli, aveva pubblicato per i tipi della Biblioteca Apostolica Vaticana una raccolta di saggi sulla tradizione latina del Libro della Scala, che è il viaggio di Maometto in paradiso e all'inferno, che è l'ispirazione diretta di Dante per la Divina Commedia. Dentro questa raccolta c'è la presentazione della tradizione latina delle domande a Maometto. Scusate, vado più veloce del... Questi sono due manoscritti che stanno in biblioteca. Uno è quello di Ermanno Dalmata, il manoscritto è del XIV secolo, il testo è dell'XI, il manoscritto arabo è invece quelli considerati per la costituzione del testo del nostro editore. Ed ecco che cosa succede. Vediamo il mito composito in statue nascenti. Che cosa fa Abdallah? Presenta i due miti, ma separatamente. Voi dite, no, ma li ha incastonati. No, qui c'è un elemento che esclude che siano stati pensati come fisicamente contigui. Perché? Adesso non entro nell'analisi, ma dicono che la terra, questo è il testo arabo, in realtà il testo latino dice sotto le sette terre, c'è il bue, poi c'è la roccia, poi c'è il monte Saud. E poi semplicemente riprende il mito da un'altra parte e dice una cosa che non è conciliabile. Le sette terre, ma le ha già nominate prima, certo, è l'altro mito. Vediamo per la prima volta i due miti che si incontrano e che non sono ancora integrati nel mito composito, che è quello della Vulgata, cioè il bue sotto il pesce o il pesce sotto il bue. Vado veloce. Allora va bene, qui adesso devo raccontare velocissimamente. Ci sono tutta una serie di tradizioni, abbiamo parlato della settima terra, dobbiamo dire che significa semplicemente il clima, quello più estremo, che tocca cosa? Che tocca il pesce, per esempio, in generale il pesce, qui il bue non entra più. Il bello è che tradizioni diverse, ve le faccio solo vedere, non entra più, c'è anche un difetto di visualizzazione. Insomma, per farvela breve, la settima terra, dove si trova? Per motivi che io e Giuliano abbiamo spiegato nel nostro recente articolo, diciamo, dove fra le altre cose discettiamo di orientamento e di fenomeni, diciamo, atmosferici utilizzati per la costituzione di una sorta di quadrante di punti cardinali che non coincide con quello trasmesso dalla scienza classica. Il fondo, la Finisterra, il fondo del mondo è lo Yemen. E tutta una serie di tradizioni che adesso, ripeto, non vi sto a ricordare, ma sono talmente diffuse che vanno da Oriente fino addirittura a una tradizione slava, scusate, questo è il testo di Afanasiev, questa è la traduzione, che parla delle balene, non più una, ma sono varie, che migrano verso l'abisso etiopico. Cioè questo corno d'Africa è veramente il fondo del mondo. Il motivo è che, ve lo dico in due parole, ma non do nessuna spiegazione, credetemi, per varie questioni, secondo il sapere tradizionale del vicino Oriente antico, fino a quando questo contesto viene spazzato via, ma molto tardi, solo nell'XI secolo, fino a quel momento gli scienziati tentano in ogni modo di conciliarlo con le condizioni che derivano dall'astronomia riguardo all'orientamento geografico e i punti cardinali e lo zodiaco. Il mondo è orientato verso nord-ovest. Il nord non è il nord, ma è il nord-ovest. Dunque, il fondo del mondo è sud-ovest, cioè lo Yemen. Lo stesso Noè, ma lo stesso Giona avrebbe incontrato la balena in Yemen e altre tradizioni. Bene, questo possiamo saltarlo, è il famoso discorso che dicevamo, l'indefinito interminato, la sabbia, il vento e l'oscurità. C'è poi il discorso dell'immensamente grande, che adesso però illustreremo con un immensamente grande ma computabile. Sono le parole che ha adoperato il professor Bonanno prima a proposito di quello che, diciamo, antivedeva un'idea, diciamo, primitiva di... Andiamo avanti. Bene, il discorso della serialità della struttura e della finitezza. Andiamo avanti. Siamo arrivati alla fine. Ecco, e qui l'inferno. Perché l'inferno? Appunto, stiamo abbreviando enormemente, ma fra le altre cose, nello Yemen non c'è soltanto il lago oscuro dove abita la balena, che poi sarebbe la grande balena cosmica, ma c'è anche una porticina che dà l'accesso a un posto inferiore. Quel posto inferiore, nella tradizione evoluta, che parte, diciamo, dalla fine del tardo antico in poi, diventa il luogo di punizione, cioè l'inferno. L'inferno. Qui adesso vi avevo presentato due meravigliose immagini del Miraj Nameh, del libro della Scala, che presenta un inferno molto simile a quello dantesco. Ci sono una serie di peccati che vengono puniti, di fattispecie di peccato che vengono punite. Però anche nell'inferno c'è la separazione uomini-donne, quindi ci sono punizioni per le donne e punizioni per gli uomini. Bene, non entro nel dettaglio di cosa stiamo vedendo, in realtà è molto curioso. Faccio solo notare che, ancora una volta, questo è un manoscritto che non può venire, diciamo, dal centro dell'ecumene, perché è illustrato. Infatti, come vedete, qui c'è una scrittura stranissima, che in realtà è scrittura uigura, anche se il manoscritto è moderno, è del XV secolo, perché è scritto in turco dell'Asia centrale. Per fortuna le didascalie sono in arabo. Va bene, adesso non saltiamo ancora. In realtà, questo modello di inferno è contrapposto ad altri modelli, come per esempio questo. Qui vi presento le tradizioni, una, due, tre, adesso non entro nei dettagli, c'è ancora il nostro amico Abdallah bin Salam, che rappresenta in una forma abbreviata, e dove finalmente possiamo provare l'ebbrezza, la vertigine, appunto, del regressio ad infinitum. Non un cancello, non un ingresso, ma sette, perché prima si parlava di maghi, perché come vedete ciascun cancello dà l'accesso a una categoria. La prima riguarda i musulmani, seconda i cristiani, terza gli ebrei, quarta e quinta sono due sette iraniche, sono due religioni iraniche distinte. I sabi forse oggi sono quelli che si chiamano i mandei, i magi sono gli zoroastriani, poi ci sono i polisiristi e poi c'è una categoria fondamentale che sono quelli che dissimulano la cosa. Allora, attenzione, sette ingressi. Allora, per ogni ingresso ci sono 7 per 10 alla quarta montagne di fuoco. Ogni montagna ha 70.000 valli di fuoco, ogni valle c'ha 70.000 castelli di fuoco, ogni castello c'ha 70.000 case, dentro ogni casa ci sono 70.000 fontane, poi ci sono i cesti, dentro ogni cesto ci sono chissà come 70.000 alberi di zakum. Che cos'è lo zakum? Andiamo a vedere cosa dice la versione latina di Abdallah bin Salam. Dice che è il cibo dei peccatori. Ferbet in ventre zigul suffur, va bene. Per ogni albero però ci sono 70.000 supervisori del fuoco, ciascuno dei quali ha 70.000. Allora, quando finisce questa tragedia? Guardiani del fuoco, per ogni guardiano ci sono 70.000 serpenti, per ogni serpente ci sono 70.000 scorpioni, ogni scorpione ci sono 70.000 code, in ogni coda ci sono 70.000 rotoli, un'unità di peso di circa 1,5 kg, di veleno rosso. La domanda che finisce la nostra presentazione è: quanti chili di veleno rosso sono presenti nell'inferno? Questa è un'immagine presa nel Miraj Nameh che fa vedere serpenti e scorpioni, ed ecco la risposta. Come vedete, supera ampiamente la massa della Via Lattea e forse addirittura dello stesso universo. Grazie.
Abbiamo tempo per una domanda. C'è Flora?
Una domanda probabilmente stupida, ma volevo sapere se c'è qualche correlazione con il dito di Atlante, secondo lei.
Probabilmente no, proprio per il motivo che dicevamo. Avete visto che tutti questi miti in realtà... Allora, questo è un caso... Dunque, abbiamo presentato un caso particolarissimo e dopo, diciamo, avveduta indagine documentabile in cui facciamo vedere come miti del tutto indipendenti di origine poligenetica, perché il fatto che gli Ainu abbiano scelto il pesce cosmico come animale, diciamo, e piuttosto che i mongoli oppure nell'alto Yenisei, non c'è nessuna relazione. Nascono perché c'è un'idea legata tra l'altro al tipo di cultura materiale. I pescatori penseranno al pesce gigante, se sono in cima alle montagne degli Urali, l'animale cosmico sarà il bue. Quindi, in linea di principio, l'idea che qualcuno sorregga, diciamo, che qualcuno sorregga la terra non è necessariamente collegata. C'è da dire che, questo sì, questo non lo posso escludere, ma non credo ci sia una correlazione diretta. Attenzione, quando parliamo di tradizione islamica, parliamo soprattutto alle origini di una tradizione incredibilmente sincretica, cioè ogni elemento che trovavano integravano, per cui dice, ah, ma come c'è l'angelo? È perché si trova nel mito? Sì, sì, non è escluso che, diciamo, la tradizione diciamo islamica, chi ha organizzato, diciamo, questo insieme di dottrine fosse al corrente, non è neanche detto.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
People are driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. The hiring process can be slow and overwhelming. Simplify hiring with Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. Join more than 3.5 million businesses worldwide that use Indeed to hire great talent fast. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. That's Indeed.com/PODKATZ12. Terms and conditions apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices. Plus, extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. And up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.